momento in cui l'immagine di Dio è stata sporcata, Adamo ed Eva sono crollati, perché hanno cominciato a vedere Dio in una maniera totalmente diversa. Prima totale fiducia, poi comincia a entrare il seme della sfiducia: ma allora forse non ci vuole bene, forse allora non ci ama, forse ci ha negato qualcosa. E diventa facile che loro cadono e crollano di fronte a questo fatto. Io di fatto ho riflettuto molto su questo. Tu vuoi distruggere una persona, sporcagli l'immagine. Comincia a proiettare sugli altri un'immagine negativa di quella persona. E allora tutti quanti cominceranno a vederlo in una maniera diversa. Qualsiasi cosa fa viene visto attraverso queste lenti di un'immagine nuova, diversa, sbagliata. E quindi tu ti puoi ammazzare la vita, puoi faticare, ma sei visto sempre con certi occhi. Quali strumenti possiamo avere perché questo non avvenga? Questo può avvenire sia la leadership nei confronti dei pastori, sia i pastori nei confronti della leadership, perché dobbiamo anche dire che a volte un pastore si mette di mira qualcuno e comincia a vederlo con occhi diversi, e magari comincia a vederlo come il pericolo fondamentale della Chiesa, la persona da eliminare, quindi comincia a perseguitarlo senza che quello magari ne sa niente. Ecco, una delle cose che è importante che dobbiamo fare, chiaramente lo troviamo nell'esempio tra Gesù e i suoi discepoli. E a volte mi sono chiesto: quanto preghiamo per i nostri leader, per i nostri collaboratori? Quanto li portiamo davanti a Dio? Quanto li proteggiamo attraverso la preghiera? Perché sicuramente noi come pastori abbiamo bisogno che gli altri pregano per noi. Ma è anche vero che noi dobbiamo pregare per quelli che ci collaborano. E dovrebbe essere una delle preghiere prioritarie dopo la nostra vita di preghiera personale, che credo che tutti noi preghiamo per ricevere la parola, per ricevere i messaggi, per guidare la Chiesa. Però se non riusciamo a tenere unita la leadership, la nostra fatica è enorme e i risultati molto piccoli. Quindi ci ispiriamo alla preghiera che Gesù ha fatto per i suoi discepoli nella preghiera sacerdotale. Naturalmente lì ci sarebbe da parlare per mesi, ma traerremo solo qualche spunto di riflessione, poi ognuno di noi può andarlo a approfondire questo, e quindi guarderemo qualche scrittura presa proprio da Giovanni 17 per cercare di scoprire per che cosa ha pregato Gesù per i suoi discepoli. Perché che noi dobbiamo pregare per le persone, ok, ma per che cosa dobbiamo pregare? Quali sono i contenuti? Cosa dobbiamo chiedere a Dio per quelli che ci collaborano? Cosa ha chiesto Gesù per i suoi discepoli? Visto che lui è il nostro modello. Una delle cose che Gesù ha chiesto è che possano vedere la gloria di Dio. E questo lo troviamo in Giovanni 17, verso 4, dice: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Gesù sta presentando se stesso come colui che è venuto sulla terra con una missione molto precisa e l'ha compiuta. E poi nel verso 22, 23 e 24 dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amato come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Quindi Gesù prega che loro possano vedere la gloria di Dio, il meglio di Dio. E questa è una delle cose che ci può ispirare a pregare per le persone che sono vicine a noi. Non che vedano noi, ma che vedano la gloria di Dio. E che se vedono la gloria di Dio faranno tutto per la gloria di Dio, per glorificare Dio, perché molto spesso facciamo un sacco di cose per gratificare noi stessi, più che per dare gloria a Dio, per onorare Dio, per fare conoscere Dio. E uno dei problemi che ci sono nel mondo spirituale, nel mondo evangelico, sono questi, che le persone hanno questa smania di volere realizzare se stessi. Magari nel mondo non sono riusciti a realizzarsi, allora vogliono realizzarsi nella Chiesa, Ma una delle cose che io ho scoperto è che invece di trovare gioia nella relazione con Dio e nella relazione con i fratelli, devono trovare gioia per forza in quello che fanno. Quindi se tu non gli dai quello che loro si aspettano di ricevere, allora cominciano ad amareggiarsi dentro. E qual è la via più facile? Beh, me ne vado, così faccio quello che voglio. Ma la verità è che non stanno cercando la gloria di Dio, non stanno cercando l'unità, mentre Dio vuole queste cose. E Gesù prega per i suoi discepoli: ho dato loro la gloria affinché siano uno come noi siamo uno. Gesù qui usa un metodo molto particolare, cioè non dà un comando di essere uniti, e c'è anche questo nella Bibbia, ma dà la gloria, dà il meglio, perché quando le persone ricevono il meglio non desiderano altro. Molte perché viviamo di paure? Perché pensiamo che forse un altro può dare meglio di quello che possiamo dare noi, no? Ma se noi sappiamo di dare il meglio, di avere ricevuto il meglio, non dobbiamo avere paura, perché non c'è niente di meglio di quello che Dio dà per ogni persona. Parlare della gloria di Dio è conoscere Lui per quello che è, vedere il suo amore, la sua potenza, la sua sapienza, la sua santità, la sua giustizia, la sua misericordia, la sua compassione, vedere la sua grandezza a causa di tutte queste cose. Per vedere la gloria di Dio dobbiamo usare tutte le nostre capacità di discernimento spirituale, perché la gloria di Dio è il meglio di Dio, ma quanto riusciamo a conoscere di Dio in tutto il nostro percorso terreno? Certo, da quando abbiamo conosciuto il Signore a ora abbiamo un'idea molto diversa di Dio di quella che avevamo all'inizio della fede, ma man mano che cresciamo la nostra percezione, rivelazione di quello che Dio è va crescendo sempre di più. Leggiamo la Bibbia e la vediamo come se fosse nuova, come se fosse diversa. In realtà siamo noi che stiamo cambiando e cominciamo a vedere cose che prima non riuscivamo a vedere nella Scrittura. Quindi dobbiamo imparare a fare vedere Dio e pregare che la gloria di Dio, che possono vedere la gloria di Dio, che possono vedere tutta la perfezione di Dio. Quando noi vediamo tutta la perfezione di Dio, questa diventa una forte motivazione nell'adorazione e nel servizio. Perché se sono centrato su me stesso, cerco di gratificare me stesso. Se sono centrato su Dio nella mia adorazione e nel mio servizio, come parleremo poi nella seconda parte, avremo una leadership di servizio. La leadership di Gesù è il cuore di servo. Non sono venuto per essere servito. Perché se non siamo stati rinnovati, tendiamo a dominare, a signoreggiare le persone, a usarle per i nostri scopi. Ma se le persone si sentono amate, si sentono servite, gli laviamo i piedi, è un messaggio scioccante per loro. E diamo un'idea corretta della leadership. Perché? Perché tutti vogliono diventare leader? Perché tutti vogliono comandare, non perché tutti vogliono servire. Ma il concetto di Gesù della leadership è: chi è più grande serve più degli altri. E questo concetto a volte è un concetto, ma nelle chiese invece si vede che è la logica del mondo, cioè chi ha più potere domina, non serve di più. Ma è la, dobbiamo acquisire il linguaggio di Cristo, il suo tipo, il modo di intendere la leadership. Giovanni ha detto di Gesù, in Giovanni 1,14, la parola è stata fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Bellissimo quello che dice Giovanni, l'abbiamo contemplato. Prima non hanno la percezione che è il Figlio di Dio. Quando c'è la pesca miracolosa, capiscono che non hanno a che fare con una persona qualsiasi. Quando Lui calma i venti e c'è la tempesta che viene sedata, capiscono che costui veramente è il Figlio di Dio. La loro rivelazione di chi Gesù è cresce. Poi, col senno del poi, dopo aver ricevuto questa rivelazione, cominciano a dire, a rivedere tutti i fatti che hanno vissuto insieme senza averle capite pienamente, e li rivedono e dicono: ma guarda, forse non ci avevamo proprio fatto caso. Dal primo miracolo delle nozze di Cana a tutte le cose che hanno visto, cominciano a rivedere Gesù e dice: noi abbiamo contemplato la sua gloria. Forse non ce ne rendevamo conto, però noi abbiamo contemplato la sua gloria. come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Sono due parole bellissime. Gesù è la grazia e Gesù è la verità. E Giovanni dice: noi abbiamo contemplato Lui, abbiamo contemplato la grazia. Credo che Dio sta portando alla sua Chiesa una percezione della grazia in maniera molto forte, perché la grazia è quella che fa crollare le maschere, perché non ti basi più sui tuoi sforzi ma su quello che Dio fa per te. E quando noi ci basiamo su quello che Dio fa per noi, sull'iniziativa di Dio nella nostra vita, allora non abbiamo bisogno di presentare noi stessi, ma possiamo insegnare agli altri quello che Dio è capace di fare attraverso di noi, solo se gli lasciamo l'iniziativa della nostra vita. L'altra cosa per cui Gesù ha pregato, e naturalmente sono solo spunti perché dico c'è tantissimo nella preghiera sacerdotale, è che loro potessero ricevere e seguire la parola di Dio. Una delle cose che ci hanno insegnato all'inizio della fede è benediciamo Dio, e c'era un bellissimo canto che io mai dimenticherò, e Mauro credo neanche: leggi la Bibbia e prega ogni Dio.
Se tu vuoi sapere.
Una delle cose che ci hanno insegnato, e che di cui ringraziamo Dio perché ha creato un fondamento nella nostra vita, è la meditazione della parola. Possiamo avere le idee più belle di questo mondo, però non c'è migliore fonte di ispirazione sempre della parola di Dio, che è ispirata dallo Spirito Santo e che ha già superato il test dei secoli. Cioè la Bibbia da 2000 anni rimane sempre la stessa Bibbia e parla di tutte le generazioni, e in ogni generazione si scopre, va parte di questa rivelazione, e secondo i tempi, i momenti, si scopre la bellezza, la gloria di questa parola, che non è di origine umana ma è divina, è divinamente ispirata. Quindi la parola, noi dobbiamo fare in modo di pregare per i nostri leader come Gesù ha pregato per i discepoli, affinché loro possano ricevere la parola e seguire la parola di Dio. Giovanni 17,8 Gesù disse: perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte, hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, hanno creduto che tu mi hai mandato. Questo per me è il verso più importante della comunicazione. Io prima, quando si parlava di comunicazione, leggevo Efesi 4,29: nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Bellissimo anche quel verso, ma qui c'è il verso più importante della comunicazione. Guardate cosa dice Gesù: ho dato loro le parole che tu hai dato a me. Ecco, cosa deve fare un leader? Un pastore cosa deve fare per la sua chiesa? Deve dare alla chiesa le parole che ha ricevuto dal Signore. Gesù l'aveva ricevuto dal Padre e l'ha dato ai discepoli. Noi dobbiamo ricevere dal Padre e dobbiamo dare ai discepoli. E poi gli ha detto: ed essi le hanno accolte. La parola che tu dai, per diventare efficace, deve essere accolta. E se la accogli, ti fa fare esperienza. Ed essi hanno conosciuto che io sono proceduto da te. Hanno avuto la rivelazione che io vengo da te. E poi hanno creduto che tu mi hai mandato. Quindi hanno creduto che io ho un mandato divino, e allora si sono coinvolti pienamente perché hanno avuto questo. Quindi Gesù sta pregando per loro, sta dichiarando l'effetto della parola e sta dicendo quello che fa la parola. Noi dobbiamo pregare che tutti quelli che sono i nostri leader possano essere motivati dalla parola, perché non c'è motivazione più grande quando è interiore, quando parte da dentro. Poi parleremo un po' dei livelli di leadership, cioè tu puoi mettere una persona in autorità, gli altri lo seguono perché è lui che è in autorità per dovere, ma una cosa è seguire una persona per dovere e un'altra cosa è seguirlo perché tu lo vedi come una persona che ti sta arricchendo, che ti sta portando avanti, che è un modello per te, per un esempio per te. E poi Gesù fece quella bellissima preghiera: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Perché hanno ricevuto questa parola, Gesù ha detto che i discepoli sono odiati dal mondo. E lui l'ha detto in Giovanni 17,14: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Ma la parola produce vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato. E lui è la parola fatta carne. il ruolo della parola nelle persone. Noi non possiamo andare dietro a ognuno. Ognuno di noi, con i nostri discepoli, abbiamo pochissimo tempo durante un anno per comunicare con loro, per dialogare con loro. Abbiamo magari delle riunioni dove parliamo, però a volte parliamo in gruppo, non parliamo singolarmente. Ma quello che è veramente efficace, e quindi io nelle riunioni, nelle cellule, una delle cose che per noi è fondamentale, che ci sia la parola ogni volta. Noi dobbiamo dare la parola alle persone, perché a volte, sapete, le riunioni scadono in discussioni, scadono in chiacchiere, non si prega, non si lascia la parola, e sapete che succede? Le persone si scocciano poi a venire, ma chi ci va a fare? Cioè, parola non ce n'è, preghiera non ce n'è, ma cosa ricevo? Se non ricevo niente si demotivano. Quindi mantenere sempre la centralità della parola, come Gesù ha detto, il mondo li ha odiati perché hanno ricevuto la tua parola. Hanno ricevuto una fede, un contenuto che il mondo non riconosce. Terzo motivo per cui Gesù ha pregato. Essere uniti nell'amore di Dio. Ora io non prego solo per questi, ma per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano uno come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Questa è una cosa molto importante. Gesù ha pregato che potessero essere uniti nell'amore di Dio. Per noi pastori a volte è difficile, ci trinceriamo dietro l'idea che forse tutti ci stimano, tutti ci apprezzano, tutti ci vogliono bene e nessuno ci critica. Ci piace questa idea, però non è vera. E a volte per noi è difficile metterci in discussione nelle relazioni. E un giorno io ho detto che stavo rischiando, in quel momento ho detto: quanti di voi vi sentite amati da me e quanti non vi sentite amati? Naturalmente davanti a tutti è difficile che te lo dicano, però questa domanda ha lavorato forte nel loro cuore. Ma la domanda in realtà me la sono fatto io: quanto riesco a trasmettere l'amore di Dio a loro? Perché la maggior parte delle persone si lamentano poi perché non si sentono amate dal pastore. Perché se il pastore si cura dei più nuovi, dei più piccoli, degli ultimi arrivati, che catturano tutto il suo tempo, tutta la sua attenzione, ma non si prende cura delle persone che fedelmente sono nate da 10 anni, da 20 anni, da 25 anni e che magari se sta male non gli ha fatto una telefonata. Gesù ha pregato che loro potessero essere consapevoli dell'amore di Dio. Io credo che questo sia un elemento di grande equilibrio, perché una persona che non si sente amata diventa una mina vagante. Perché basta che un altro lo fa sentire più coccolato e più amato, quello è capace di lasciarlo e di andarsene con chi lo fa sentire più importante, più amato e più coccolato. Quindi noi su questo, come Gesù ha fatto che ha pregato, dobbiamo studiarci se le persone si sentono amate da noi, perché il ruolo fondamentale di un pastore è amare le pecore, non essere dei tecnici o delle persone brave che gli sanno spiegare tutte le parole nel linguaggio originale. Non li farà sentire più amati se sanno quella parola cosa significa nel linguaggio originale, ma è la relazione che si stabilisce. Quando si sentono amati, allora si va avanti bene insieme. Se non si sentono amati, cominciano a entrare in soddisfazioni e cose varie che portano o possono portare a cose negative. Perché vedete, senza l'unità nella Chiesa la fatica diventa enorme e i risultati sono minimi, mentre con l'unità, piccola fatica, grandi risultati. Ecco perché l'unità è prioritaria e Gesù ha pregato per questo. E poi lui ha detto che siano perfetti nell'unità affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Questo è uno dei versi più scioccanti per me della Bibbia. Pensare che Dio ama me come ha amato Gesù per me è stato scioccante. Se non fosse stato scritto nella Bibbia non ci avrei creduto. Perché tu pensi, beh, Gesù è perfetto, cioè lui è amato, ci mancherebbe altro. Ma che Gesù ha pregato che noi avessimo la rivelazione di essere amati da Dio come Dio ama esattamente Gesù. Questo mi dà, se lo riesco a realizzare, già solo pensarci mi benedice, ma crederlo mi trasforma. E Gesù ha pregato per questo, che potessero essere consapevoli di essere amati da Dio. È uno dei messaggi che credo un pastore deve predicare di più, deve predicare spesso sull'amore di Dio, sulla grazia di Dio. L'amore è una potenza, ha una potenza straordinaria. Mi ricordo che c'erano tempi dove venivamo incoraggiate a ammazziare le pecore, farle sentire in colpa, a dire tutte le cose che sbagliavano, e il risultato è che si chiudevano. Mentre predicando un messaggio d'amore e di grazia, aiutiamo le persone ad aprirsi e a venire fuori nei loro problemi, nelle loro debolezze, nelle loro difficoltà e a richiedere aiuto. Gesù ha pregato anche per l'ubbidienza dei discepoli. Una parola difficile nei tempi nostri, parlare di ubbidienza. Mamma mia, lo faccio per ubbidienza, come dire non lo dovrei fare, cioè come se l'ubbidienza fosse un valore negativo. Infatti a volte io gli dico alle persone: sì pastore, però io lo faccio per ubbidienza, ma io non sono convinto di questo. Come se l'ubbidienza fosse un valore negativo, ma l'ubbidienza è un valore positivo. E Gesù in Giovanni 14:21 disse: chi ama i comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, io lo amerò e mi manifesterò a lui. Cioè naturalmente, se tu ti senti amato da Dio, credo che vuoi piacergli, e se vuoi piacergli tu vuoi mettere in atto la sua volontà. I comandamenti non sono qualcosa di legalistico per guadagnarti l'amore di Dio, ma la normale conseguenza di uno che si sente amato da Dio. Se io amo mia moglie non la voglio dispiacere, e se io amo Dio non gli voglio dare dispiacere, lo voglio compiacere in tutte le cose. Gesù ha dato comandi, perché il grande mandato è un comando. Non è detto: se vi sentite andate in tutto il mondo, vinciate a dire, facete un passaporto e fai tempo. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questa parola vi ho comandato, per alcuni non riescono ad accettare che Dio possa comandare. Vogliono la parte coccolosa di Dio, ma non vogliono la parte autorevole di Dio. Ma Dio c'ha tutte e due le parti, è autorevole ma è anche pieno di amore. Egli li mandò a mostrare la gloria di Dio in un mondo ignorante di Dio. Cioè il nostro messaggio, ogni generazione, purtroppo il mondo non lo conosce. Cioè lui ha detto affinché il mondo creda. Quindi ogni generazione abbiamo la sfida di portare il mondo alla fede, di portare le persone alla fede. Come lo faremo? Lo faremo tramite la rivelazione di Dio, del suo amore. Come? Se noi ci sentiamo amati, ci sentiamo così pieni, le persone ci dovranno invidiare di come noi viviamo. E quando ci invidiano vogliono diventare come noi, perché non ci sono migliori connessioni. Perché mi ricordo che una volta è venuto qui un ragazzo, quando stavamo portando, e ci è venuto a fare una consegna. È venuto a fare questa consegna e i fratelli non lo sapevano neanche se era un fratello o se non era un fratello, lo hanno subito accolto, gli hanno offerto, diciamo, hai bisogno di bere, hai bisogno di acqua fresca, sì, vuoi il caffè, e gli hanno offerto tutte le cose. Lui si è sentito così accolto. Poi subito qualcuno gli ha parlato del Signore, gli ha parlato di Dio, gli ha parlato dell'amore di Dio. Alla fine lui ha finito la consegna di quello che doveva consegnare, e poi gli ha detto a mio figlio Gioacchino: ma che devo fare per diventare come voi? E lui ha detto: devi ricevere Gesù come Signore della tua vita. E come si fa? Dice: possiamo fare ora la preghiera di salvezza. Tu veramente lo vuoi ricevere Gesù come Signore della tua vita? Lui ha detto: sì, io voglio essere come voi. Qualsiasi cosa c'è da fare, ditemelo che io lo faccio. E ha accettato Gesù quel giorno, facendo una consegna di materiale qua, perché i fratelli gli hanno mostrato amore. Perché lui veniva da un ambiente dove tutti si litigavano, si massacravano, si sparlavano. Poi è arrivato in un ambiente e dice: ma vado in qua, mi trovo in un altro mondo. Che bello, qua si vogliono bene, si accolgano, sono gentili, sono graziosi. Ma che devo fare per diventare come voi? Cioè lui era così stanco di quel tipo di mondo di competizione dove lui viveva, che quando è arrivato in un posto dove ha sentito serenità, pace, ha detto: voglio diventare come voi. Bellissimo, una conversione meravigliosa. quando una persona dice: ecco, io ho trovato qualcosa che mi piace, che ho desiderato, non l'avevo mai visto, ora l'ho visto, quindi significa che è possibile. Se è possibile, ditemi come si fa per arrivarci. Questo è molto bello. Poi Gesù pregò perché potessero sperimentare la gioia di Dio. Io faccio ammenda perché spesso quando parliamo del ministero lo presentiamo agli altri come se fosse una cosa estremamente pesante, che purtroppo dobbiamo fare. E quindi cosa proiettiamo sugli altri? L'immagine che servire Dio non è una cosa gioiosa, è una cosa camorrosa, pesante. È vero che ci sono i pesi. Però Gesù ha pregato per qualcosa di fondamentale nei suoi discepoli, che quello che facevano non doveva essere qualcosa di pesante, perché quando una cosa è pesante non attira nessun altro, non gli fa venire la gelosia di diventare come te, cioè dice: meno male che ce l'avevi il suo compito, io grazie a Dio il Signore mi scansò. Grazie Signore che non mi ha fatto fare il pastore. Mentre Gesù ha pregato perché lo vedevano felice, lo vedevano contento anche nei momenti più di difficoltà. Gesù era pieno di gioia di volere piacere al Padre, di voler fare la sua volontà, e lui ha detto che aveva questa profonda gioia continuamente, no? E ha pregato varie volte, uno perché la gioia potesse essere completa nella vita dei discepoli, ma poi nel verso 13 di sempre di Giovanni 17 ha pregato: amore, io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Una gioia compiuta. Io dico sempre che a volte quando ci lasciamo prendere dalle circostanze, e sapete che le cose negative poi sono come un boomerang nella nostra mente, che comincia a girare sempre, alla fine rischiamo di perdere la gioia nel ministero. E se noi non siamo contenti, non riusciamo a fare contenti neanche gli altri. Gesù ha pregato per i suoi discepoli, anche noi dobbiamo pregare per i nostri discepoli e pure per noi, cioè, che la sua gioia giunga a compimento nella nostra vita. Ora voi mi potete dire: ma come faccio a essere contento se c'è uno che mi ha tradito? Come faccio a essere contento se c'è uno che mi fa fare abile sempre? Come faccio a essere contento se per riprendere qualcuno devo passare 2 o 3 notti insonne, perché non saccio come ce l'ha a dire, perché qualsiasi parola ce dico la interpreta sempre in senso negativo? Beh, la nostra gioia non deve dipendere dalle circostanze, deve dipendere dalla nostra relazione con Dio. La verità è che a volte molti di questi conflitti noi ce li viviamo tra noi e noi stessi e non li portiamo davanti a Dio. Ma Gesù ci capisce pienamente e ci può dare la parola giusta al momento giusto. A volte è vero che è difficile parlare con certe persone, però vi dico una cosa: io ho fatto esperienza che, stando nella presenza di Dio, Dio mi ha detto: devi dirgli così, e quelle parole hanno avuto efficacia. Non dobbiamo farci rubare la gioia, perché se il diavolo ci ruba la gioia, ci ruba anche la forza. Quando non abbiamo più la gioia diventiamo deboli, diventiamo fragili, diventiamo attaccabili, diventiamo vulnerabili. E io credo che una cosa importante è che, come disse il salmista nel Salmo 100, servite l'Eterno con gioia. Se tu vai in certi posti e tu vedi l'atmosfera della chiesa com'è, se c'è gioia è una chiesa evangelistica, state tranquilli. Se c'è la cappa è una chiesa in cui dici: ci viene questa vuota, non ci vai più.
Sono incappato
questa volta, ma non ci incappo più. Quindi una delle cose per cui Gesù ha pregato è stata la gioia dei suoi discepoli. Ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io dico sempre: perché mi sono allontanato dalla Chiesa Cattolica? Perché era fredda, perché non c'era vita, perché non rispondeva ai miei bisogni. Era una religione, ma Dio non lo avevo incontrato. Però la stessa legge che noi abbiamo rifiutato negli altri: se noi non siamo più pieni di vita, non diamo più risposte alle persone, non diamo soddisfazione e gioia alle persone, la stessa cosa. Noi abbiamo avuto un grande problema con questo, con gli adolescenti, cioè tutti i figli dei credenti, dopo finita la scuola domenicale, non volevano venire più in chiesa. E tu vedi i genitori che servono Dio e i figli sviati nel mondo. Naturalmente cos'è questo? Una spina nel cuore per un genitore. E chi viene in chiesa e suo figlio non c'è. Magari sa che non sta vivendo secondo la volontà di Dio, quindi sta male. Ma anche questa per noi è stata una sfida. Perché? Cosa è successo? Abbiamo detto, ma come mai arrivate a quell'età se ne vanno? E se ne andavano abbiamo scoperto perché noi non parlavamo più il loro linguaggio, loro non ci capivano. Perché noi pensavamo che loro dovevano imparare il nostro linguaggio, mentre Dio ci ha detto che noi dovevamo imparare il loro linguaggio. Ed è stata una sfida. Ci siamo resi conto che noi non avevamo preso cura per quella fascia di età, tra i 13 e i 17 anni. Era l'età in cui si sviava. E noi ci siamo interrogati, ma come Chiesa cosa stiamo facendo per loro? Li incoraggiamo solo ad andare alla riunione dei giovani? Ma loro si sentono come pesci fuor d'acqua, perché i giovani sono più grandi di loro di età. Un tredicenne con un ventenne sono due mondi totalmente diversi, non si capiscono. Così Dio ci ha illustrato come poter fare qualcosa per loro. E abbiamo cominciato a preparare delle persone che potessero fare delle riunioni ad hoc solo per loro. Non li mandiamo più alla riunione dei giovani. Per loro è scocciante. È una fascia d'età 20, 30, 35 che a loro non interessa. Ma hanno esigenze diverse, situazioni diverse. Così cosa si è fatto? Alcuni giovani, giovanissimi, della riunione dei giovani, hanno cominciato a parlare a questi ragazzi, a dire: ragazzi, stiamo organizzando un qualcosa per farvi fare i compiti, chi ha bisogno può venire in chiesa, ci sono degli insegnanti che si mettono a vostra disposizione per spiegarvi le cose che non capite. Sono venuti. Alcuni sono andati a pigliare il posto casa e hanno cominciato a creare una relazione. Poi hanno detto: sapete ragazzi, potremmo fare una riunione tra di noi. E con il loro linguaggio gli hanno cominciato a predicare la parola, non come si fa nell'altra riunione, non come si fa in chiesa, ma facendo tipo una parte della scrittura tutta sceneggiata, facendo collaborare loro come attori che recitavano una parte in quel racconto, coinvolgendoli in prima persona. Il risultato è stato che hanno cominciato con 30-40 adolescenti, oggi ci sono che frequentano 171 adolescenti che escano ogni sabato e vanno a evangelizzare o al Politeama o al Massimo o a Mondello, con mimiche, danze, testimoniano e predicano l'Evangelo. Tutti i ragazzi tra i 13 e i 17, poi ce ne sono alcuni 18-20, ma sono pochissimi. Era una sfida. Perché non venivano in chiesa? Perché noi non ci capivamo più. Noi eravamo troppo distanti per loro. Allora Dio ci ha voluto fare capire che noi dovevamo... Le nuove generazioni sono una sfida. Cioè io mi ricordo quando io e Mauro ci siamo convertiti, noi non siamo stati salvati attraverso la predicazione di una chiesa, ma attraverso la tenda Cristo e la risposta. Perché la tenda Cristo e la risposta si vestivano da hippie, con i capelli lunghi, le abbiamo sentite come persone molto vicine a noi, non le abbiamo sentite distanti. Perché se allora tu entravi in una chiesa con i capelli lunghi ti cacciavano. Loro sono stati vicini a noi. Hanno parlato il nostro linguaggio, pure tu sei stato salvato con la tenda Cristo e la risposta, pure tu, qua ci siamo quattro esemplari, non so se ci sono altri pure salvati attraverso la tenda Cristo e la risposta. Però nel 75 la tenda, mia moglie ci andava sempre, la tenda ha capito una cosa, che doveva portare il Vangelo usando il linguaggio dei giovani di quel tempo. Quindi loro facevano la musica, perché allora con la musica c'era l'esplosione della musica, no? Quindi le persone non è che andavano là perché gli interessava la predicazione, ma perché ci piacevano quelle sorelle come cantavano. Erano pure belle. La chitarra in chiesa era uno scandalo, la batteria in chiesa era uno scandalo, la chitarra elettrica in chiesa era uno scandalo. Battere le mani era uno scandalo. Dire alleluia. pensavano che eri pazzo. C'era questo, non si fanno queste cose, cioè non si poteva esprimere niente, dovevi essere sempre troppo serio, mai ridere, mai sorridere, e dovevi mostrare questa grande serietà. Naturalmente una cosa di questo genere, tu dici ci vai una vuota, non ci vai più, cioè. Mentre la tenda è riuscita a portarci il messaggio del Vangelo con il nostro linguaggio. E guardate che erano radicali nella predicazione. Estremamente radicali. Noi ci siamo accollati quella totale radicalità che poi dico, cioè da ribelli come eravamo, siamo passati all'altro estremo che avremmo fatto qualsiasi cosa loro ci dicevano, perché era entrato nel nostro cuore questo messaggio che era portato, dobbiamo anche dire la verità, a distanza di anni, diciamo in maniera pure estremamente legalistico, è basato sugli sforzi umani. Però intanto ci sono riusciti. Intanto qua ci siamo con quattro pastori che sono stati salvati sulla nella tenda che si era risposta solo a Palermo. Loro hanno capito il linguaggio, hanno parlato lo stesso linguaggio di quella generazione. Mentre le chiese ancora discutevano se la chitarra era da Dio o non era da Dio, se la batteria era da Dio o non era da Dio, loro le usavano, facevano musica, un sacco di giovani andavano alle loro riunioni e hanno ascoltato l'Evangelo. Hanno capito il linguaggio di quel tempo e hanno parlato il linguaggio di quel tempo, portando un messaggio ancora più radicale di quello che le chiese predicavano, perché magari la chiesa dice no, se ci dico queste cose, chi ci mettono qua a chiesa, mentre loro si potevano permettere, tu devi lasciare tutto e seguire Gesù. E ti mettevano in crisi, perché poi tu volevi veramente lasciare tutto per seguire Gesù. Quindi quelli avevano paura di chiedere magari alla persona di fare una riunione in più, mentre quelli ti dicevano no, ma qua non è qui ce ne fa una riunione in più, tu devi dare la tua vita a Gesù totalmente, allassare tutto cuoso, il tuo travaglio, la tua attività, i tuoi studi, devi lasciare tutto. Infatti io e Mauro l'abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo lasciato tutto, ma veramente tutto, pure uscire Pietro la San Marco. Poi ci siamo resi conto di tanti errori fatti, però loro sono riusciti a far entrare un messaggio forte nella nostra vita, che ci ha poi molto condizionato. Cioè da quel momento in poi per noi non esisteva altro che servire Dio, basta, per l'altra cosa non ce ne fregava più niente. Non ci interessava fare altre cose, le uniche nostre, gli unici nostri obiettivi erano avere comunione, stare insieme, predicare, annunciare l'Evangelo agli altri. Naturalmente ci siamo scontrati con tutte le nostre immaturità. Ecco, purtroppo non abbiamo avuto padri, quindi abbiamo fatto la chiesa degli orfani, le chiese degli orfani, equipaggio, ne abbiamo avuto poco. Voi forse siete stati più fortunati con Civiletto, vi è andata meglio, però noi abbiamo sofferto molto questo. Però intanto quel messaggio è entrato e non abbiamo più immaginato la nostra vita senza il Signore, senza servire il Signore. Quel messaggio è entrato in profondità nei nostri cuori. Niente più desiderio di tornare indietro, ormai non puoi più tornare indietro, dopo che hai gustato Gesù il mondo non ti può interessare più. Servire solo Dio è la cosa che ti interessa. Dobbiamo dire che non è che abbiamo sempre avuto gioia, perché abbiamo passato momenti di grande depressione pure, dopo le amarezze, la manipolazione che abbiamo trovato nel corpo di Cristo. Che ci sono state persone che ci hanno manipolato, sì, per scopi, per predicare il Vangelo, ma ci hanno usato, ci hanno manipolato. Non esisteva un messaggio di grazia, non esisteva questo concetto dell'amore, c'era solo il dovere, dovevi fare, poi il giudizio, condanna, non l'hai fatto, dovevi fare di più, eccetera. Massacrato, però intanto non ci siamo mossi più e tutta la nostra vita l'abbiamo vissuto per la Chiesa, nella Chiesa, con la Chiesa. Qualcosa forte è entrato dentro la nostra vita. Persone hanno pregato per noi. Io posso ricordare che all'inizio della nostra fede abbiamo avuto un fortissimo consolidamento spirituale, perché finivano i culti, il pastore Cirrito con sua moglie ci invitavano a casa, finito i culti, loro erano italoamericani,
Giovanni,
e avevano cose che noi non avevamo ancora, no? C'avevano i forni a microonde, e i congelatori di kid enorme, no? E avevano tutta la pasta cotta, impalata da rincia, tutte le cose precotte, infilate in no freezer. Quindi uscivano queste cose, forno a microonde, lo riscaldavano e la cena era pronta. Si cenava in un quarto d'ora e si stava due ore in ginocchio in preghiera. Si cercava Dio, c'era un uso, dobbiamo dire, quantomeno discutibile delle profezie, perché poi se non c'era la profezia un tuo sia per Davide, perché eravamo profezia dipendente, cioè vai, eravamo... Però dobbiamo dire che a noi è rimasto qualcosa di grande, di importante, che è stato il fatto del consolidamento nella fede. Cioè loro non si basavano solo sui culti, avevano avuto una grande intuizione, loro si basavano sul fatto di avere un rapporto personale e ci invitavano a casa e lui ci apriva la Bibbia, noi facevamo domande, avevamo la possibilità di fare domande. Io mi ricordo che gli chiedevamo intorno al battesimo in acqua, perché ancora con la testa cattolica ci ha fatto di battezzarsi di nuovo, non è che lo dicevamo molto. E lui con grande pazienza ci apriva la scrittura, perché aveva una buona conoscenza della scrittura, conosceva i versi, ci portava e ci ha dato tanto a livello di ragazzi nella fede, nuovi neofiti, ci ha maestrato sugli elementi fondamentali del cristianesimo che poi ci sono rimasti, perché hanno avuto qualcosa che non era solo il culto. Io dico, se avessimo solo partecipato ai culti noi non saremmo rimasti fermi. Invece lui ha avuto questa accortezza di portarci a casa, mettere a disposizione la sua casa, ci ha fatto fare i calli nelle ginocchia e le scarpe, le punte delle scarpe erano diventate storte, perché a forza di stare loro ogni sera dopo il culto in ginocchio in preghiera, le punte delle scarpe erano diventate storte, perché era la posizione dove tu stavi 2 ore al giorno almeno. E appena ti incucciavano ti dicevano: ma hai pregato oggi? Hai letto la Bibbia? Cosa hai letto? E già magari buscando che lui ti addomandava, cioè, leggiamo qualche cosa perché può andare qua. Però ci hanno consolidato nella fede e non l'hanno fatto nei culti. I culti c'era la predicazione, si faceva, eccetera. Poi alla fine del culto ci invitavano a casa, stavamo insieme a casa loro, la loro casa era aperta, in questo sono stati veramente eccezionali, perché hanno messo a disposizione la loro casa, il loro tempo, la loro conoscenza e hanno investito molto su di noi. Difatti magari non siamo rimasti tutti insieme, però tutti abbiamo continuato a servire Dio. C'era pure Carmine, che era pure con noi allora,
Sergio.
Non lui, però Sergio Graffeo, poi c'erano, chi c'era pure, Adele Scaglione, tutti, te li ricordi tutto questo sì. Per tutte quelle persone che sono state salvate attraverso in questo periodo, però nessuno di questi, diciamo, è ritornato indietro, pure Gianni Giannone, insomma, alla fine, insomma, sempre, anche se ha cambiato un sacco di chiese, però sempre chiese, sempre in chiesa è andato, insomma, cambiando sempre chiese, ma sempre in chiesa è andato, diciamo. È rimasto un imprinting molto forte.
Sì, perché è stato un vero e proprio discepolato.
Sì, con tutti è stato i limiti, un vero e proprio discepolato con un consolidamento forte nella fede. Che non si fa solamente perché tu li porti ai culti e si ascoltano il messaggio. Quello è importante, ci vuole, è necessario. Però Gesù non è stato con loro, gli faceva la predicazione e poi ognuno se ne tornava a casa. Stavano insieme tutto il giorno. Vivevano insieme. Quindi loro hanno contemplato la sua gloria, non solo quando predicava e insegnava, ma quando stava con loro. L'amore che ha mostrato a loro, l'attenzione che ha mostrato a loro, le parole che ha dato a loro, che anche se non l'hanno capito sul momento, poi con il senno del poi, con gli eventi che sono successi, le cose che hanno ricevuto sono state importantissime, poi hanno rivisto la loro vita. Ma guarda, lui ci diceva queste cose, non lo capivamo, però lui già ci preannunciava le cose che sarebbero avvenute. Ed erano come noi. Meditavo l'altro giorno, non so se ho portato pure qui la Bibbia. Tu ce l'hai la tua. Va bene, Marco, leggilo direttamente. Marco 10, dal verso 32. Il fatto che la loro testa era al posto, alla posizione. E cioè è allucinante, se tu pensi il contesto, Gesù sta parlando che deve andare a Gerusalemme, deve essere arrestato, deve essere crocifisso, deve essere flagellato, e che cosa pensano i figli di Zebedeo? Pensano solo: Signore, ti dobbiamo fare una domanda, ti dobbiamo fare una richiesta. Cioè, leggiamolo questa cosa, cioè uno pensa: ma com'è possibile che io, se come io vi dicessi in questo momento, sapete, domani mi arrestano, mi portano in carcere per motivo della fede, e l'unica preoccupazione forse che c'è, invece di dire mi dispiace quello che passerai, che dolore, che cosa terribile, vuoi che preghiamo per te, che ti stiamo vicini, che invochiamo il Signore, no, e poi dice: e chi è che lo prende il tuo posto? A chi è che scegli che deve prendere il posto? Guardate, loro hanno fatto la stessa cosa. Leggi, leggi da Marco 10, 32 a seguire.
Mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro. Essi erano turbati. Quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i 12 e cominciò a dire loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo schierniranno e gli scuteranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni egli risusciterà.
Quindi guardate il contesto, di che cosa sta parlando Gesù? Sta parlando di quello che gli succederà, una cosa dolorosa, tutti quanti avrebbero dovuto avere una reazione, come dire, Signore, ma dici vero, ma tu passerai tutte queste cose, ti uccideranno, ma che stai dicendo? Ti flagelleranno. Ma guardate cosa avviene.
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella gloria, nella tua gloria.
Fermatevi un attimo. Cioè, Gesù sta parlando che c'è anche a morire e loro vogliono il posto. Noi vogliamo essere accanto a te, non sa, c'è essere nessuno prima di noi, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E poi mi immagino che saranno litigati Giacomo e Giovanni, a destra così c'è a te tuoi. No, io mi metto a destra, no, non mi piace a destra, mi metto a sinistra. La sensibilità, a volte noi diciamo, ma guarda, Gesù stava parlando delle cose più serie di questo mondo, stava parlando della sofferenza che avrebbe dovuto passare, e loro erano sintonizzati su un altro canale. Cioè, appena hanno sentito morirà, ma picchiare un po' questo, Non ha nessuna sensibilità verso il suo dolore, verso quello che lui ha. Ma a volte non lo vediamo che, cioè, come pastore lo viviamo a volte queste cose, no? Che le persone pensano che tu sei un essere soprannaturale, che non devi mangiare, non devi andare in bagno, non devi avere riposo, perché tu vivi solo per loro, esistono solo loro, tu non esisti, tu devi vivere solo per dare tutte le cose a loro. Se anche tu puoi passare un momento di difficoltà, di crisi, non è comprensibile, perché tu sei perfetto, tu sei il pastore, tu sei l'autorità, sei sempre a disposizione loro. E non capiscono che tu possa essere una persona che ha un'anima come tutti gli altri. Mostrano assolutamente, e Gesù capisce qual è lo spirito. Loro cercano posizioni, loro cercano autorità, loro cercano di avere i posti migliori. E questo fa parte della natura umana. Io vi dico una cosa: quante sono le persone che se gli offrono di più di quello che gli offri tu non ti lascerebbe? E guardate che oggi le sfide sono tante, no? Si apre un'opera nuova che tu dici, ecco, cavolo, poi su posso trovare meglio in auto. Aspetta che me ne vai a andare. Perché? Perché non c'è stato un rinnovamento dentro, non c'è stata una rottura. Non c'è stata la comprensione di che cos'è la vera leadership. Ancora siamo sintonizzati sul canale, come posso fregare meglio gli altri e come posso comandare sugli altri. Non sul canale, come posso servire meglio gli altri e come posso piacere a Dio. Continua la lettura. Poi Gesù pure mansueto, ci ha misurato tutto un po' l'altro, comunque lui non l'ha fatto, perché dopo lui si suggerisce, dice, che cosa volete?
Ma Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo nel quale io sono battezzato? E sì, gli dissero: sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo verrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. 10 udito ciò cominciarono a indignarsi.
Ecco, giustamente, quando si comincia a parlare di posizione e di posti, comincia l'indignazione nella chiesa. Perché picchio a me a me ha picchiato? Ma aveva tant'anni che sono in una chiesa, non ha mancato mai, ora picchio e metto a chi? Ma per chi bisogna mettere prima e mia? Entra lo spirito della competizione.
Cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, ma Gesù, chiamatoli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque di voi vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.
Gesù è così mansueto che di fronte alla loro cosa ha approfittato di questo per ammaestrarli ancora una volta e insegnarli. Però ha detto: voi non dovete essere come quelli del mondo. Quelli del mondo signoreggiano, dominano, ma tra di voi non deve essere così. Se noi abbiamo la leadership come quella del mondo, perché vogliono diventare i politici politici? Perché vogliono servire le persone? No, perché vogliono avere potere, perché vogliono gestire il denaro, perché vogliono approfittare di quella situazione per un vantaggio personale. Questa è la mentalità del mondo, comprensibile, dal mondo non mi posso aspettare diversamente, è la loro logica, la loro mentalità, ma che questa mentalità entri nella Chiesa è grave, perché smettiamo di essere luce del mondo e sale della terra. Gesù ha parlato della leadership di servizio. Lui ha detto: volete essere grandi? Non è sbagliato avere ambizioni, però la vera grandezza nel regno di Dio è servire di più. La vera grandezza nel regno di Dio non è avere le posizioni più alte, ma servire di più gli altri. Tanto che il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito. Cioè, io sono venuto come il figlio di Dio, ma mi sono fatto figlio dell'uomo. E sono venuto a identificarmi con gli uomini, ma non per essere servito, ma per servire. E per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Questo sì che è rivoluzionario, questo sì che è grande. E inculcare questi principi e questi valori anche nelle persone sotto di noi, prima di tutto ci possiamo riuscire dando l'esempio, che io non uso la mia posizione per dominare, ma per servire, per procacciare il meglio, per tirare fuori il meglio dalla vita delle persone, no? Elia usa una frase molto bella che gli ho rubato, che mi piace un sacco. Lui dice questo: se noi portiamo a Gesù il nostro peggio, lui tirerà da noi fuori il meglio. Ma se vogliamo presentare a Gesù il nostro meglio, un peggio ne arriverà. Portiamo a lui tutte le cose che non sono in accordo alla sua volontà. Lui le cambierà e tirerà fuori da noi il meglio. Entriamo nella leadership di servizio. Chi vuole essere più grande, lui non ha detto è sbagliato essere più grande, no, però ha detto non si deve essere più grande per dominare, per trarre vantaggio, ma si deve essere grandi nel servire gli altri, come io ho fatto. Non sono venuto per essere servito, ma per servire e per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Queste attitudini le abbiamo acquisite nella nostra carne, no? Dominare gli altri nasce dalla paura. Se posso controllare tutto io, mi sento tranquillo. Non nasce dalla fiducia. Dio ci ha chiamato a vivere per fede. È vero che quando tu ti fidi di qualcuno, ti può anche tradire, accetta pure il rischio, però altrimenti resti solo. C'è il rischio. Pure Dio ha rischiato quando ci ha dato a noi un ministero, vero? E quanto ha rischiato? Infatti dico: Signore, ma come cavi se tu mi fai male? Ma veramente tu c'hai una grande fede. Lui ha rischiato e si è fidato di noi, non lo meritavamo. Non possiamo dire che noi lo meritavamo di avere la sua fiducia. Ci ha dato questa fiducia. La fiducia è meritata che abbiamo ricevuto noi, a volte la dobbiamo dare agli altri, perché a volte ragioniamo come il mondo: non lo merita, sì, ma perché tu meritavi? Ma perché io lo meritavo di essere chiamato nel ministero? Ma perché io lo meritavo di avere questo posto nel corpo di Cristo? Non lo meritavo, ma io devo vivere nella consapevolezza della grazia. Perché altrimenti penso: io sono meglio di te, io sì che me lo sono meritato, tu sei una cosa inutile, a te tu non ti merita niente. Ma questa è la logica del mondo, non è la logica di Dio. La logica di Dio è una logica di grazia. Lui ama per primo, lui dà fiducia per primo, lui comincia sempre per primo, lui valorizza per primo, lui ti fa prendere consapevolezza. Io devo dire, ero così timido e introverso che mai avrei pensato che potevo avere un ministero. Però Dio ha avuto fiducia in me, ma ci sono state anche persone che hanno avuto fiducia, che mi hanno dato la possibilità. Cioè, per me era morire ogni volta che mi dicevano di fare una meditazione, poi nella chiesa di Dio manco tu ricevono prima, tu ricevono sul momento. Cioè tu arrivavi là, apri la tua bocca e il Signore la riempirà.
È la chiesa di Dio.
Sì, lo so. Me lo ricordo che a un certo punto arrivavi là alla riunione, il fratello Rio ci porterà la parola. Come ci porterà la parola? Io non ne saccio niente, cioè mamma, dare un tempo a me per pregare e prepararmi. No, niente, non esisteva questo. Quindi ti facevano venire la diarrea seduta stante, perché tu dicevi ora che faccio, ora che dico, cioè di fronte agli altri, giustamente.
E io
mi ricordo il primo messaggio che ho predicato quando mi hanno preso a sorpresa. Sono stato tra di voi con grande timore e tremore.
Era così reale
quel momento, che ero con grande timore e tremore. Che era così. Quindi un poco per concludere, perché già ho visto che sono fatte le 11 e quindi dobbiamo fare il break. Pregare per le persone sotto di noi è fondamentale. E trarre ispirazione da come Gesù ha pregato, che non devono fare le preghiere, Signore facci la pagare, che mi sta facendo fare a Bile, pensaci tu, Signore facci la pagare. No, non sono queste le preghiere che Gesù ha fatto delle preghiere con una ispirazione totalmente diversa, basata sulla grazia, sull'amore, sulla rivelazione della gloria di Dio, sul fatto che potessero avere gioia nel servizio di Dio, che potessero servire Dio con la stessa gioia di Gesù, che potessero conoscere l'amore di Dio in una maniera incondizionata e meravigliosa, perché non c'è motivazione più grande di quanto quando tu fai decisioni e fai cose perché ti senti amato da Dio, perché vuoi piacergli con tutto il tuo cuore, vuoi dare gioia e soddisfazione al Signore e dici: Signore, a me la cosa che mi interessa di più è farti gioire, fare questa cosa perché so che a te piace e io mi ci coinvolgo totalmente perché io voglio darti piacere. Questo è bellissimo, perché nasce da una relazione. Non nasce dalla paura, non nasce dal dovere, ma nasce dall'amore. E da questo ci riconosceranno tutti che siamo suoi discepoli, se abbiamo amore gli uni per gli altri. L'amore non cerca il proprio interesse, dice, cerca sempre l'interesse e il bene di tutti. Ecco perché la differenza, l'amore di un padre, l'amore di un figlio, è diverso. Quando Gesù ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre, e poi ha detto, come io ho amato voi, amatevi gli uni gli altri, di che tipo di amore ci ha amato Gesù? Gesù ci ha amato di un amore paterno. L'amore fraterno è competizione. L'amore paterno è unità. Perché un padre cerca sempre di tenere i figli insieme. Non ha lo spirito di parte, a quello sì, a quello no. Mentre i fratelli tra di loro competono sempre. E perché ti ha detto che ho sammi e più picca? Anche col morto in casa. Io ho visto fratelli che si manifestano quando c'è un morto in casa, perché già cominciano a litigare sull'eredità. No, chi sono una varietà mia, l'orologio dice una varata a mio papà, no, a mia pure me la un momento ancora era cavolo e si sciarreavano fratelli. E ho detto: Signore, mi rendi che un momento su se sono basta, bacia, me ne vai.
Un morocchio,
mi sono sentito il cibato,
un morocchio, bacia,
oppure quando fanno queste cose con il Signore.
Sì, e questo era scioccante, come le persone si trasformano, no? Cioè che in certi momenti, in certe circostanze, noi diciamo, abbiamo fiducia nel Signore, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, vizza, quando si tratta dell'eredità, si scuidano quel Signore il loro pastore, tu mi arraffare, vuoi cercare di arraffare quanto più sai possibile. La carne, tremenda. Ma se camminiamo nello Spirito, abbiamo un'altra ottica, un'altra fiducia, e fare le cose perché ti senti amato da Dio, non sei mai motivato dalla paura, sei motivato dall'amore. E se sei motivato dall'amore, gli altri lo vedranno. Questione di tempo, lo vedranno. E invece di fare dei mostri, facciamo discepoli. Perché vi dico una cosa, in certi posti, sapete come li tengono le persone in chiesa promettendogli posizioni? Non fate mai questo errore, creerete dei mostri. Creerete dei mostri che vogliono solo il posto, che vogliono solo un riconoscimento pubblico, ma non lo vogliono servire Dio.
Ma dopo lo fanno una spaccatura pure.
Esatto. Perché noi insegniamo tre cose, con questo concludo. Prima di tutto la relazione. Secondo la funzione. Terzo la posizione. Le persone vanno al contrario. Prima vogliono la posizione. Quando hanno la posizione non svolgono la loro funzione, se fanno uno spunto al massimo. Come dire, chi tocca a fare, mi ci fanno io, ci posso fare all'avo, cioè, con la scusa che delegano. E poi, relazione non ne vogliono. Non vogliono nessuna relazione. E non vogliono dare reso conto di niente. Perché altrimenti è mancanza di fiducia se gli chiede reso conto. invece ci vuole relazione, funzione e posizione viene per ultimo. Perché quando tu svolgi la funzione, gli altri non hanno la difficoltà di conoscere la posizione. Ma se tu vuoi la posizione senza svolgere la funzione, alla fine fallirai. Amen. Ci possiamo alzare un attimo? Ascolta con base, vuoi pregare che Dio abbia pietà di noi?
Amen. Preghiere di giunta. Alleluia, Signore, Padre d'amore, ti benediciamo e ti ringraziamo.